18 e 45 minuti, questi appunto erano i titoli del TG2, vi abbiamo aggiornato sulle ultime notizie, andiamo un po' ad approfondire alcune questioni legate alla pandemia, al suo progresso, alla quarta ondata, quello che si sta facendo, quello che bolle nella pentola governativa per trovare nuove misure o rafforzarle o cambiarle per proteggerci da questa recrudescenza dei contagi che vediamo tutti i giorni dei bollettini. E ne parliamo con Nino Cartabellotto, lo conoscete, è un medico e presidente del gruppo italiano per la medicina basata sull'evidenza GIMB. La fondazione GIMB dall'inizio della pandemia fornisce dati e punti di vista molto accurati e informati su quello che sta accadendo. Professore, buonasera e bentornato a Zapping.
Buonasera Giancarlo, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto in poche parole cerchiamo di dare la misura di quello che sta succedendo in Italia. Si parla spesso di regioni che sono sul punto di tornare gialle, di città particolarmente colpite dal contagio. Vorrei capire in che fase siamo e che cosa muove, qual è il motore di questa quarta ondata, da dove vengono questi contagi secondo lei?
Allora, i dati diciamo incontrovertibili sono il primo, la risalita dei nuovi casi giornalieri, ovviamente settimanali. Noi intorno diciamo alla metà di ottobre, quindi di fatto un mese fa, stavamo intorno a una media di 2500 casi al giorno, adesso siamo a 7500, quindi il primo dato certo è che i casi stanno aumentando diciamo un po' in tutto il paese. Dal punto di vista del confronto con gli altri paesi europei sappiamo che questo sta avvenendo in misura nettamente inferiore, sappiamo che la Germania è arrivata fino addirittura a 50.000 casi al giorno.
Ho visto che anche nel Regno Unito dopo un breve calo stanno ricominciando a crescere i contagi.
Eh sì, perché purtroppo le variabili diciamo che influenzano, per rispondere alla sua seconda domanda diciamo sulla risalita delle ondate, sono diverse. È chiaro che in questo momento ci stanno sempre i comportamenti individuali, ci sta la stagione autunno-inverno dove si sta più al chiuso e quindi diciamo l'effetto aerosol inevitabilmente diciamo funziona di più. Ci sono anche quelli che i ricercatori chiamano stochastic factor, cioè fattori imprevedibili diciamo che sono diversi da paese a paese, ad area ad area diciamo. Quindi questo è il primo dato che abbiamo come certezza. L'altra ragionevole certezza è che a fronte di questo incremento dei casi rispetto all'era prevaccinale noi abbiamo un impatto sugli ospedali nettamente più basso, o che ovviamente non è nullo, perché noi abbiamo visto che di fatto anche nel nostro paese stanno aumentando l'occupazione in area ospedaliera, in terapia sia in area media che in terapia intensiva. Ecco, anche qua riporto il dato della media giornaliera: a metà ottobre entravano in terapia intensiva 18 persone, oggi ne entrano 40. Non si tratta di numeri straordinariamente elevati, però questo ci fa vedere che comunque
abbiamo il dato per capire quanti di questi sono vaccinati e quanti no. Pronto?
Non la sento più Giancarlo.
Abbiamo il dato che ci dica quanti di questi sono. Pronto? Che succede? Io sento benissimo.
Non sento più.
Io invece la sento, non so che cosa stia succedendo, mi sembrava che tutto stesse andando troppo bene, ma vediamo se è il caso di richiamare Nino Cartabellotta. Pronto? Mi sente?
Pronto?
Io la sento bene, però non possiamo andare avanti a dirci io vi sento, tu mi senti, perché lo richiamiamo. Facciamo che lo richiamiamo e così risolviamo meglio la questione, se no facciamo una macchietta ormai fin troppo vista. Allora, ricominciamo da capo, 18:48 minuti, Zapping, Radio 1, 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete intervenire in diretta. Stiamo parlando con Nino Cartabellotta che ci stava descrivendo in quel momento.
Sono qui.
Ecco, ci stava descrivendo cosa succede nelle terapie intensive e nelle aree mediche. Io le ho chiesto, lei non mi ha sentito, se si sa un po' la percentuale dei vaccinati e dei non vaccinati in questo genere di ricoveri.
Ma stando ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che si riferiscono diciamo a circa 15 giorni fa per un mese, circa l'85% delle persone che arrivano in terapia intensiva sono persone non vaccinate. Quindi una delle motivazioni principali che ovviamente portano al riempimento degli ospedali è legato al fatto che comunque c'è ancora una cosa importante: sono oltre 7 milioni le persone non vaccinate in Italia, e di queste circa 2 milioni e 600 mila sono nella fascia d'età che va oltre i 50 anni. Poi ci sono anche delle persone vaccinate che hanno completato il ciclo, che spesso sono persone fragili o che hanno completato il ciclo da oltre 6 mesi, e quindi diciamo la necessità della terza dose si impone anche per questo motivo. Rispetto a quell'altra cosa che mi chiedeva lei sul famoso rischio zona gialla, io ricordo a chi ci ascolta che con le nuove regole si devono verificare contestualmente tre cose. La prima, avere più di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, e ormai di fatto ce l'hanno tutte le regioni. La seconda, avere un tasso di occupazione in area medica superiore al 15%, e la terza, avere un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra il 10%. La regione che in questo momento è più vicina alla zona gialla è il Friuli Venezia Giulia, che ieri sera si rilevava 13% in area medica, quindi a 2 punti percentuali dalla soglia diciamo limite, e un 11% già oltre per quello che riguarda le terapie intensive. Poi c'è Bolzano al 13% in area medica, un 8% delle terapie intensive, poi le altre regioni sono sostanzialmente ancora lontane, quindi noi dobbiamo leggere i numeri con questa prospettiva. Certo. Potremmo avere nelle prossime settimane tanti casi, ma grazie alla cintura di sicurezza dei vaccini l'impatto ospedaliero sarà un impatto nettamente inferiore rispetto a quello che abbiamo avuto nell'era prevaccinale, ma partendo sempre da un presupposto che i casi ospedalizzati sono sempre proporzionali, seppur in misura minore, a quello che è l'incremento dei casi, quindi la necessità di limitare la circolazione del virus è indispensabile.
Volevo capire una cosa, Cattabellotta, sempre tornando alle ragioni e ai motori del contagio, mi sembra di aver visto abbastanza spesso questo fenomeno, bambini in età scolare ma non vaccinabili, 5-11 anni diciamo, che tornano a casa contagiati a scuola e contagiano i genitori che magari sono in una fase calante della loro protezione immunitaria seppur vaccinati. Mi sembra che questo fenomeno stia abbastanza affermandosi, ci sono bambini che poi stanno anche male, spesso vengono portati in ospedale, perché abbiamo visto che la variante Delta insomma non è che sia del tutto indifferente, anche nel caso di giovani, di molto giovani che la prendono, hanno queste sindromi diciamo molto infiammatorie. Ecco, volevo sapere che dati ci sono su questo.
Ma guardi, in questo momento noi stiamo vedendo un incremento dei contagi in tutte le fasce d'età. Come lei giustamente rilevava, la fascia 0-12 è una fascia nella quale c'è un incremento importante dei contagi, tenendo conto che si tratta tutti di bambini e ragazzini che vanno a scuola, di cui, ecco, ricordo a chi ci ascolta che al di sotto dei 6 anni, quindi nella scuola dell'infanzia, non è nemmeno prevista la mascherina. Quindi queste 5.800.000 persone della fascia 0-12 rappresentano sicuramente un serbatoio di elevata circolazione virale in questo momento. Poi quanto questi siano direttamente causa di contagio di persone più grandi che stanno a casa, non vaccinate, piuttosto che in fase di declino della copertura vaccinale, questo è molto difficile dirlo. Quello che è certo è che si tratta comunque di una sacca diciamo anagrafica di popolazione dove il virus circola e dove soltanto le misure diciamo non farmacologiche, quale il distanziamento e la mascherina, possono essere utili, ed evidentemente la scuola in questo caso rappresenta una serie dove la circolazione del virus sta aumentando in maniera importante.
Perché su questa questione dei bambini c'è un dibattito aperto. Noi sempre diciamo, no, come è giusto, anche i politici dicono, per prendere le nostre decisioni seguiamo la scienza. Quando poi si tratta di capire se questi bambini, non so, dai 6 agli 11 anni vadano o no vaccinati appena sarà consentito loro di farlo, poi su questo invece vedo reazioni molto diverse. Oggi mi colpiva sul Corriere, c'erano due interviste appaiate, una a un professore che lavora al Bambin Gesù di Roma, l'altra ad un medico, anche lui è un professore che invece lavora al Mario Negri di Milano. Uno dice è giusto subito immunizzare la fascia 5-11 anni, l'altro dice non è una priorità, meglio aspettare di avere tutti i dati. Quindi anche qui poi la politica non sa bene che pesci prendere, è giusto vaccinare o comunque mettere a disposizione dei genitori la scelta di vaccinare i loro figli dai 5-11 anni, o il rapporto diciamo danno-beneficio non è ancora chiaro?
Ma guardi Giancarlo, io mi attengo sempre a quelli che sono i dati pubblicati, comunque disponibili, che tutti possono leggere ovviamente con le adeguate competenze. Lo studio clinico di Pfizer che ha portato negli Stati Uniti all'approvazione del vaccino per la fascia 5-11 anni è uno studio che ovviamente presenta dei limiti. Intanto il numero di persone arruolate sono poche, sono circa 2500 bambini, ma soprattutto gli outcome, cioè le unità di misura su cui si è valutata l'efficacia vaccinale, sono fondamentalmente la buona capacità, anzi eccellente capacità del vaccino di indurre la risposta anticorpale, è un'efficacia, diciamo, nel prevenire l'infezione. Cioè, noi oggi non sappiamo nulla da questi studi e del motivo per cui Maurizio Bonatti, che presumo si riferisce a lei dell'Istituto Mario Negri, diceva aspettiamo un po' ulteriori dati, perché il follow-up medio, cioè il periodo di osservazione che è stato, diciamo, pubblicato in questo studio sul New England, che poi riporta gli stessi dati sottomessi all'FDA americana e presumo anche all'EMA in Europa, è un follow-up di 2,3 mesi, che è un tempo troppo breve e certo, con un numero di pazienti basso non si riesce ancora a sapere quanto il vaccino sia efficace nel prevenire la malattia multiorgano e soprattutto la long covid. Quindi io non ho particolari preoccupazioni sulla sicurezza del vaccino, però a oggi non abbiamo le prove di efficacia come quelle che avevamo per gli adulti sulla malattia
grave. Aspetta, c'è una telefonata, forse in un minuto, in mezzo minuto riusciamo a Tommaso da Pistoia. Tommaso, prego, rapidamente, sì, i secondi contati.
Sì, buonasera, scusate, no, perché dicevate che a un punto i bambini da scuola poi contagiano i genitori, però non dimentichiamoci che a scuola i bambini rispettano tutte le norme, mascherina, distanza, eccetera. Io penso che mio figlio, se deve prendere il Covid, è forse più facile che lo prenda a mezz'ora negli spogliatoi del calcio a fare la doccia, piuttosto che a scuola dove tutti rispettano le regole, forse anche più di quelle che sarebbero necessarie, che questa narrativa sulla scuola forse andrebbe un pochino stoppata.
No, guardi, poi... Tommaso, non c'è nessuna narrativa, guardiamo i dati per come sono. Carta bellotta, 30 secondi per dire...
No, molto rapidamente, noi abbiamo fatto anche un report sulla scuola, è chiaro che di scuole, diciamo, le dobbiamo considerare, diciamo...
Nessuno le vuole chiudere intanto, questo sia chiaro, no?
Tipologia. Assolutamente, ecco, non dimentichiamo, dico, che nella scuola dell'infanzia non abbiamo né mascherine né vaccini, il distanziamento è sostanzialmente impossibile da applicare, tutti gli investimenti promessi sul ventilatore...
Non c'è nessuna ventilazione, certo.
Quindi comunque voglio dire, le regole vengono rispettate ma il rischio non è azzerato.
Carta bellotta, chiudiamo su questo, regole rispettate, rischio non azzerato. Grazie Nello Carta bellotta.
Grazie Giancarlo.
Arriva il GR1 del 19, ma ci sentiamo subito dopo, non mancate, vi aspetta Zapping.